Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza si sperimenta la dimensione corporale del genocidio. In esteri, la testimonianza di uno psicologo nella striscia. Iran e Stati Uniti si siedono al tavolo. In Oman concluso il primo round di negoziati per scongiurare una guerra, ma la strada è in salita. Più veloce, più in alto, più forte. Il mondo arrivato a Milano per le Olimpiadi invernali ha dimenticato la gentilezza. Il ciclone Epstein si abbatte anche sulla Francia. Direttori d'orchestra, banchieri, consiglieri politici, fino all'ex ministro del governo Mitterrand, Jacques Lang, tutti citati nei file dello scandalo. Sanchez contro i tecno-oligarchi. Dopo Musk, anche il patron di Telegram attacca il premier spagnolo, che alza i toni contro i padroni dell'algoritmo. Racconti dal Burundi. La battaglia contro l'epidemia da colera, aggravatasi con l'arrivo di rifugiati congolesi. Mondialità. Bad Bunny, Trump e la forza della musica. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare e scaricare il podcast.
Come spesso abbiamo scelto di fare a Esteri, apriamo questa puntata partendo da Gaza, cercando quindi di mantenere l'attenzione sulla striscia dove, nonostante il cessate il fuoco, la vita continua a essere impossibile. Dato questo che emerge con chiarezza dalle parole di Guido Veronese, professore associato di psicologia clinica all'Università di Milano Bicocca, appena tornato dalla striscia di Gaza, che ieri sera è stato ospite nell'auditorium di Radio Popolare.
La realtà è una realtà inimmaginabile, no? Forse sicuramente appunto abbiamo visto tanto attraverso i social, attraverso quelli che sono stati poi i rapporti indipendenti dei giornalisti e delle giornaliste coraggiosissime di Gaza, ma quando si entra in contatto con la dimensione corporale del genocidio, lo sentiamo a tutti i livelli sensoriali, negli odori, in quello che si para naturalmente davanti ai nostri occhi. Siamo entrati dal valico di Kerem Shalom, di lì siamo saliti verso poi Khan Yunis, che è la zona, diciamo, in questo momento più vivibile della striscia di Gaza. Rafah è completamente polverizzata, un'intera città che non è bombardata, è letteralmente ridotta in polvere. E poi gli occhi, le orecchie, il rumore costante dei droni sulla testa, gli odori fortissimi, gli occhi che lacrimano per questo inquinamento e questa aria praticamente del tutto irrespirabile. E poi appunto il drone lo senti nel corpo, lo senti che in qualche modo prende il tuo respiro, prende le tue carni, e lì appunto abbiamo un'immagine appena percettibile di quella che è la dimensione di un genocidio, che è un genocidio in corso, no? È finita, diciamo, la frase acuta. Nei 15 giorni in cui siamo stati lì ci sono stati contati almeno 31 morti, un numero piuttosto elevato di feriti molto gravi dovuti a bombardamenti che in quella fase si sono un po' intensificati, ma che non sono mai smessi, sono sempre lì. I bambini sono stati i momenti più atrocemente rivelatori della strategia non lineare multipla del genocidio, no? Come quell'ambiente sia stato reso prevalentemente invivibile per dei bambini, quindi vederli raccogliere l'acqua o muoversi, no, con la corporeità del bambino in un ambiente che è totalmente inadeguato appunto non soltanto alla crescita e allo sviluppo, ma anche alla vita di un bambino, muoversi tra le macerie in questo ambiente inquinato. Ricordo che appunto andammo a fare un intervento con delle famiglie con bambini orfani, e la cosa che mi colpì nell'entrare in questo campo profughi, in questa tendopoli, tra l'altro tra quelle meglio messe perché ufficiali, e vedere fogne a cielo aperto, no? Gli escrementi e l'urina passare attraverso le tende, lì i bambini che cosa fanno? Che cercano di giocare, cercano di riappropriarsi di quello che è lo strumento per il proprio neurosviluppo, per il proprio sviluppo fisico, cognitivo e intellettivo, ma in mezzo a una situazione che appunto ha dell'apocalittico, ma anche le madri, un attacco alla salute riproduttiva che è evidente, non si può crescere un figlio in quelle condizioni. Poi sappiamo che invece nel periodo appunto dall'inizio del genocidio a oggi abbiamo 70 e passa mila vittime ufficializzate e circa 60.000 nascite, che quindi ci dicono e ci raccontano di come vi sia una forza altrettanto non lineare di vita che cerca di contrastare un qualcosa che però sta diventando veramente non più controllabile.
Che fine hanno fatto i luoghi che conosceva?
Irriconoscibili, del tutto irriconoscibili. Io mi sono mosso in paesaggi che conoscevo da 15 anni, 16 anni a questa parte senza rendermi conto che mi stavo muovendo in quei luoghi, quindi mi veniva detto qui è dove sorgeva il quartier generale del Gaza Community Mental Health Program. Assolutamente non me ne sarei mai non avrei potuto nemmeno immaginarla una cosa di questo tipo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Oggi in Oman, per la prima volta dalla guerra dei 12 giorni di quest'estate, Stati Uniti e Iran si sono seduti a un tavolo. Il primo round di negoziati è durato fino al primo pomeriggio di oggi ed è stato descritto come positivo, anche se ancora non c'è una data per il prossimo incontro. Le richieste degli Stati Uniti sono essenzialmente tre: porre fine al programma nucleare iraniano, ridurre il numero e gittata dei missili balistici e porre fine al sostegno del cosiddetto asse della resistenza. Abbiamo chiesto a Luigi Toninelli, ricercatore ISPI, esperto di Iran, quali prospettive possiamo immaginare.
Forse al momento il dossier nucleare forse al momento è quello più semplice da sciogliere, perché l'Iran potrebbe consentire nuove ispezioni, potrebbe consegnare questi chilogrammi di uranio arricchito che sono al momento spariti, ma tutto il resto rimane ancora difficile da sciogliere, perché al di là della distruzione del programma nucleare iraniano nel corso di questi mesi, l'Iran è sicuramente si è acuita la crisi che l'Iran sta vivendo, ma non vuole cedere il programma missile e proprio nella guerra dei 12 giorni ha dimostrato che il proprio programma missilistico sa e continua a far male soprattutto agli attori regionali, e anche Israele è stato duramente colpito dai missili iraniani. E dall'altro lato, seppur indeboliti, ci sono i proxy iraniani i proxy e gli alleati iraniani che appunto Teheran non vuole abbandonare a se stessi, perché fungono una prima linea di difesa e di deterrenza contro un eventuale attacco nei confronti dell'Iran.
Davanti a un fallimento, diciamo, dei negoziati, quali opzioni ha Teheran? Perché comunque si trova in un momento in cui contemporaneamente ha da affrontare una crisi interna abbastanza significativa e la minaccia esterna statunitense.
Alcuni dicono che questo è solamente un prendere tempo in attesa di prepararsi al meglio per quello che è inevitabile, ovvero un nuovo attacco statunitense. Alcuni dicono che ci sono molti pareri discordanti all'interno della Repubblica Islamica tra chi è disposto a cercare di andare incontro alle richieste americane e invece chi porta avanti una retorica e anche un approccio oltranzista nei confronti degli Stati Uniti d'America. Quest'ultima fazione in genere ha sempre avuto la meglio, anche perché è stata saldamente guidata dalla guida Ali Khamenei, che ha sempre osteggiato ogni tentativo di compromesso, e anche all'epoca il JCPOA lo mandò giù, ma come un calice amaro, per usare una parafrasi cara alla Repubblica Islamica. C'è da dire che queste diverse anime interne al sistema di potere iraniano, un unito al fatto che la possibilità di un attacco presente ci lasciano pensare e alle le divergenze negoziali, le diverse ma molto diverse posizioni dei due attori ci lascia pensare che un attacco potrebbe essere ancora la soluzione più probabile. Detto ciò, vediamo come vanno questi negoziati, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Detto ciò, non siamo molto distanti da una potenziale nuova escalation.
All'inizio di quest'ultima crisi, diciamo, si parlava tanto di un regime change, questa opzione è scemata oppure resta sul tavolo?
Resta sul tavolo. Il problema è che gli Stati Uniti sembrano aver compreso che un'operazione militare nei confronti dell'Iran, se dovesse dimostrare essere troppo debole, non porterebbe ad alcun beneficio, ad alcun cambio sostanziale. Se dovesse invece essere una guerra, questo potrebbe trascinare il paese in un buco nero che è capace di diffondere instabilità anche nel resto della regione. Quindi il regime change è sempre lì presente, ma credo che al momento neanche gli Stati Uniti abbiano tra le carte che hanno in mano un'alternativa sostenibile e credibile per un regime change. Quello che noi, che gli analisti sostengono da più tempo essere la più probabile conseguenza di questa crisi, che non è una crisi attuale che è nata con le ultime proteste, ma che possiamo retrodatare almeno al 2018, se non prima ancora al 2009. Ecco, se noi dovessimo scommettere su un cambiamento, un regime change, potremmo scommettere su quello che è un cambiamento all'interno del sistema di potere iraniano stesso, che quindi non vuol dire uno scardinamento dell'architettura che oggi conosciamo, ma una sua trasformazione, una trasformazione che potrebbe portare i Pasdaran al potere, ad avere ancora più potere a livello non soltanto politico, economico e militare che come vediamo adesso, ma proprio prendere il controllo dello Stato ancora di più. Ci potrebbe emergere un leader populista, nazionalista. C'è anche la possibilità che il sistema dia via a un percorso di riforma, più improbabile ma è sempre possibile. L'opzione più probabile è sicuramente che una trasformazione avvenga all'interno del sistema stesso di potere iraniano, ma questo probabilmente arriverà con la morte di Ali Khamenei. Le proteste delle ultime settimane hanno sicuramente accelerato questo tipo di processo, ma non hanno sancito la rottura definitiva, ma la trasformazione della Repubblica Islamica è già in atto.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E questo è il mondo che oggi si riunisce a Milano per l'inizio dei giochi olimpici invernali. Mi ha raggiunta in studio Sciauchi Senussi. Sciauchi.
Buonasera Martina, partiamo dal motto del Comitato Olimpico Internazionale: Sitius Altius Fortus, più veloce, più alto, più forte. Il capitalismo più selvaggio e la finanza internazionale lo ha preso in prestito per rendere il mondo un posto pericoloso. Più violenza, più guerre, più ingiustizia sociale. Mentre lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali sta portando il riscaldamento globale a un punto di non ritorno. Milano Cortina capita in uno dei momenti peggiori per l'umanità e per il pianeta. Papa Francesco lo aveva riassunto in 5 parole: terza guerra mondiale a pezzi. Secondo il segretario generale dell'ONU, Guterres, siamo su un'autostrada per l'inferno climatico con il piede sull'acceleratore. 3 settimane fa a Davos, il premier canadese Mark Carney ha descritto con brutale realismo la politica delle grandi potenze. L'ordine mondiale è finito, siamo in una era di rottura, non di transizioni. I forti possono fare ciò che vogliono e i deboli devono subire ciò che devono. Oggi San Siro i forti non fanno che esaltare l'amicizia tra i popoli, l'armonia globale, la pace. Ma fuori la tanta attesa tregua olimpica non ci sarà e il silenzio sul genocidio a Gaza sarà ancora più assordante. La fine dei giochi, come sempre, provocherà un po' di tristezza e di nostalgia quando migliaia di tifosi da tutto il mondo torneranno a casa. Allora si parlerà delle vittorie più belle, dei gesti atletici, della poesia dei patinatori e di certe emozioni che soltanto la competizione sportiva ad alto livello è in grado di regalare. Milano Cortina è una buona occasione per immaginare il mondo come un posto migliore. 30 anni fa Alex Langer, figlio delle montagne dell'Alto Adige, ci aveva indicato la strada. capovolgere ognuno dei termini del moto olimpico, invece di più veloce, più alto, più forte, più lenti, più in profondità, più dolcemente.
Grazie, Sciauchi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E torniamo a parlare degli Epstein Files, che dopo la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, insomma un po' anche tutto il mondo occidentale, si è abbattuto anche sulla Francia. Sentiamo Francesco Giorgini.
Il fiume di nomi, dati, informazioni, pettegolezzi, ipotesi di reato, collusioni, messaggi e rivelazioni che sgorga impetuoso dal vaso di Pandora dell'affare Epstein si è abbattuto anche sulla Francia. Una ennesima bomba a frammentazione che, come altrove, proietta schegge più o meno incendiarie sulle elite politiche, economiche e culturali del paese. Si va dal più scabroso e criminale al più impercettibile e superficiale, tra un Jean-Luc Brunel, ex proprietario di una delle più importanti agenzie di modelle di Parigi, già condannato per abuso di minori, che alimenta la rete di sfruttamento di giovani donne di Epstein e che, come Epstein, si è suicidato in carcere, ad un noto direttore d'orchestra che propone al milionario americano i servizi non meglio precisati di una studentessa 21enne per il suo prossimo passaggio a Parigi. Andrew Rothschild, della storica banca d'affari di cui anche Macron fu un membro associato, è citata più di 4.000 volte nel dossier Epstein come una conoscenza consolidata, senza che dalle loro conversazioni si possa desumere materia da reato. Olivier Colombe, ex consigliere diplomatico del presidente Sarkozy, così citato più di 2.000 volte, deve giustificarsi per una serie di scambi dal sapore nettamente sessista e insidiosamente razzista con le ex magnate. E via discorrendo. Ma chi in Francia è nell'occhio del ciclone dello scandalo Epstein è l'ex emblematico ministro della cultura di Mitterrand, Jacques Lang, e con lui sua figlia Caroline Lang. Jacques Lang, per le sue fitte relazioni con Epstein su diversi anni, che ne hanno fatto un intimo della famiglia Lang, al punto che la figlia dell'ex ministro, Caroline Lang, ha fondato una società a fini di promozione di giovani artisti con l'ormai defunto predatore sessuale, che la cita addirittura nel suo testamento, lasciandole la modica somma di 5 milioni di dollari. Caroline Lang si è dimessa dalla direzione della Warner Bros. Francia, di cui era presidente, mentre il ministro degli esteri ha convocato Jack Lang per domenica, in quanto ministro di tutela dell'Istituto del Mondo Arabo di Parigi, di cui Jack Lang è presidente da più di 10 anni. Al di là della difesa d'ufficio di Jack Lang, che ha spiegato essere all'oscuro delle attività criminali di Epstein, le pressioni sono unanimi da tutta la classe politica perché l'ex ministro si dimetta dalla presidenza dell'Istituto del Mondo Arabo. Infine, prova ulteriore della potenza inquinante dell'affare Epstein, le autorità francesi fanno sapere aver registrato e neutralizzato un tentativo di manipolazione russa per far apparire il nome di Emmanuel Macron tra i milioni di documenti legati all'ex magnate americano.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Andiamo ora in Spagna, dove il premier Pedro Sánchez continua la sua battaglia contro i tecno-oligarchi, o meglio i CEO delle big tech principali. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha alzato il tono contro i tecno-oligarchi, i proprietari delle grandi piattaforme social, arrabbiati per la decisione della Spagna di unirsi a quei paesi che hanno deciso di restringere l'accesso ai social network ai minori di 16 anni.
Social media has become a failed state.
I social, ha detto Sánchez, sono diventati un universo tossico e impune, uno stato fallito dove si ignorano le regole. La reazione delle big tech non si è fatta attendere e ha incendiato le reti. Il primo ad attaccare frontalmente Sánchez è stato Elon Musk, il proprietario di X, che aveva già criticato Sánchez per la sanatoria sui migranti. In un post sulla sua rete sociale, Musk ha definito Sánchez un tiranno e un fascista. A Musk si è aggiunto poi un altro personaggio oscuro dell'industria tecnologica, il fondatore di Telegram, Pavel Durov, E anche per lui limitare i social significa uccidere la libertà di espressione. A milioni di spagnoli, quelli che hanno installato Telegram sullo smartphone, è arrivata una notificazione con il seguente testo: le restrizioni di accesso ai social potrebbero trasformare la Spagna in uno stato di sorveglianza con il pretesto della protezione dei minori. Ma chi è Pavel Durov, imprenditore russo, cittadino francese, fuggito da San Pietroburgo e rifugiato a Dubai, arrestato nei mesi scorsi a Parigi durante uno scalo aereo per un'indagine sulle attività delittive svolte attraverso la sua rete? Per i servizi segreti occidentali, Telegram è uno dei principali strumenti utilizzati dalla Russia per spargere disinformazione sulla guerra in Ucraina. Sanchez ha replicato agli attacchi con una frase ispirata dal Don Chisciotte: «Lasciate che i tecnoligarchi abbaiino». È il segno che cavalchiamo. Per il premier spagnolo, proprio il messaggio notificato alla forza a milioni di smartphone da Telegram dimostra quanto potere abbiano i tecno-oligarchi. Ed è proprio questa la differenza tra Sanchez e il resto dei paesi che hanno imposto il divieto di accesso alle reti ai minori di 16 anni. Non si tratta solo di proteggere i più giovani dai rischi che rappresentano le reti per la salute mentale dei più giovani. Sanchez ha lanciato una battaglia contro tutto l'ecosistema politico che circonda e alimenta i social network, che sono diventati il megafono del mondo MAGA, una battaglia globale per difendere la democrazia dai padroni dell'algoritmo, una battaglia che Sanchez sta guidando a livello globale, trasformandosi nel leader più critico verso il potere delle big tech. Perché Marte può aspettare, l'umanità no, come ha scritto lo stesso Sanchez in un post su X.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
E ora una nuova puntata dei racconti dal Burundi, sentiamo Sara Milanese.
Che il colera sia ancora un grave problema in tutta l'Africa lo certificano i dati dell'Africa Centers for Disease. Nel 2025 si è registrata la maggior diffusione di questa epidemia degli ultimi 25 anni. In tutto il continente si sono registrati 300.000 casi, con oltre 7.000 morti, un aumento del 30% rispetto all'anno precedente. Il Burundi è stato uno dei paesi dove questa crescita è stata più evidente. I più recenti focolai sono scoppiati in settembre e a fine dicembre si contavano oltre 2.000 contagi. Garantire l'accesso all'acqua pulita è il primo passo per combattere la diffusione dell'epidemia. È questo il principale obiettivo del progetto WASH dell'ONG italiana WeWorld. Pascaline Nemeimana è la coordinatrice sanitaria dell'organizzazione a Bujumbura.
Ah, en fait, au Burundi, il y a une situation vraiment alarmante par rapport à choléra.
In Burundi la situazione dell'epidemia di colera è molto allarmante. Noi cerchiamo di contrastarla con un progetto che abbiamo chiamato WASH, il cui obiettivo è proprio quello di portare acqua pulita dove manca. Sosteniamo anche i centri di trattamento del colera fornendo loro materiale sanitario. Il nostro lavoro è importante, ma non basta. Avremo bisogno di maggiori fondi per sostenere la sanità pubblica del Burundi. L'obiettivo è quello di interrompere i contagi all'interno delle comunità e di fornire cure adeguate per ridurre i decessi, alti soprattutto tra i più piccoli e i più fragili. Sarebbe importante anche garantire un monitoraggio per evitare lo scoppio di nuovi focolai. Le popolazioni che vivono vicino al lago spesso usano l'acqua lacustre per tutta una serie di bisogni primari, dal lavarsi al lavare i panni, e questo favorisce il contagio.
Potable, donc les conditions d'hygiène sont très précaires. Cela va pourrait et va même accentuer le problème de voilà, le problème de choléra au Burundi.
È proprio da queste zone, dalle rive del lago Tanganyika, che transitano i profughi congolesi in fuga dai combattimenti nell'est del Congo, che sono ripresi inizio dicembre e che in poco tempo hanno portato i campi rifugiati in tutto il Burundi al sovraffollamento. Infatti oggi a favorire la diffusione del colera è proprio la situazione di precarietà che si trova in questi campi, dove non sempre c'è accesso all'acqua pulita e dove tante persone vivono in piccoli spazi a stretto contatto. Secondo le Nazioni Unite, a metà gennaio tra i profughi si contavano almeno 50 decessi a causa del colera, ma realtà della società civile che operano nei campi parlano di almeno il doppio delle vittime.
E chiudiamo come ogni venerdì con la nostra rubrica Mondialità. Prima di sentire Alfredo Somoza, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
La musica ci accompagna in tutte le fasi della vita e fin dalla notte dei tempi accompagna l'umanità nel suo percorso sulla Terra. Nella visione ottocentesca tutte le espressioni della cultura erano classificate sulla base di uno sguardo colonialista. La nostra era musica, quella proveniente dall'Africa era ritmo, così come quella europea era vera arte, mentre quella di altri popoli solo artigianato. I Grammy Awards, considerati i premi Oscar della musica fin dal 1959, sono sempre stati improntati a questa visione. I Grammy, che premiano la migliore canzone, il migliore interprete, sono sempre state attribuite a chi canta in inglese. Dal 2000 si sono aggiunti i Latin Grammy Awards, pensati per l'altra quota importante del mercato statunitense, quella che parla spagnolo, Serie A e Serie B insomma. Nel 2025 questa divisione è stata superata. L'album The Beat Tirar Mas Fotos del portoricano Bad Bunny è stato premiato come disco dell'anno non solo con il Latin ma anche con il Grammy Award originale. Finalmente un riconoscimento artistico che va oltre l'etichetta e la lingua utilizzata, che premia l'azzardata ma vincente operazione condotta da Bad Bunny per trasformare il reggaeton, il genere cresciuto nei Caraibi ormai più di 30 anni fa, da musica dei contenuti spesso violenti e sessisti in canzone impegnata, ovviamente senza perdere i propri fondamentali ritmici, anzi arricchendoli guardando alla trap e ripescando la salsa, genere che a sua volta nacque tra gli immigrati caraibici a New York negli anni 70. Proprio come accade con la salsa, oggi Bad Bunny si schiera contro l'ICE, la polizia delle frontiere diventata militare il movimento MAGA e parla ai migranti, una scelta che ha già avuto conseguenze. Subendo un danno economico, il cantante ha cancellato le date della sua tournée negli Stati Uniti per evitare di mettere a rischio i suoi fan. La musica di Bad Bunny non cerca compassione ma rivendica la forza e il valore della cultura latina. Nel 2024 il suo ultimo album è stato quello più ascoltato su Spotify e Bad Bunny, che come tutti i portoricani ha il passaporto degli Stati Uniti, animerà l'intervallo del Super Bowl dell'8 febbraio in California. E questa è la forza della musica, che sa interpretare i tempi nel momento in cui le persone con tratti somatici latinoamericani sono sotto assedio a causa delle politiche repressive fuori controllo volute da Donald Trump. Nello spazio più importante per la televisione e per l'immaginario statunitense andrà in scena la celebrazione della loro cultura. Mentre una certa politica si sforza di tornare indietro, di recuperare un tempo che in realtà non è mai esistito, la società continua ad andare avanti e l'arte, come sempre, ne esprime e rafforza il sentimento. Non resta quindi che godersi lo spettacolo. Da un lato un presidente triste e sempre più solitario, dall'altro il cantante portoricano 31enne che lo sfida al ritmo di reggaeton. Il video della performance di Bad Bunny al Super Bowl farà il giro del mondo e rimarrà in rete, contando milioni di visualizzazioni. I tweet di risentimento con cui Trump lo criticherà sicuramente scompariranno nel giro di pochi minuti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.